Puntuali come ogni mercoledì sera, sono le 20:20. Comincia una nuova puntata di Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Non ci credo, non ci credo, no, no, non ci credo. Non ti dico non è vero. Non ti dico che non spero. Non ti dico che ci credo, perché più non credo, no, no, non ci credo.
Tutti i mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento. Il virus.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Mamma, io non ci credo. Non ci credo, non ci credo, non ci
credo, non ci credo. Proprio non ci credo è il titolo di questa trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni mercoledì sera alle 20:20 e il sabato pomeriggio poco prima delle 3 in replica. Da Mario un saluto affettuoso a tutti gli amici in ascolto. Oggi è il 26 giugno 2013 e comincio come al solito chiedendovi di dare una mano a questa radio che attraversa un momento di grave difficoltà economica e che rischia di non poter più trasmettere dal prossimo autunno. Ormai sapete perfettamente quali sono i sistemi per contribuire. Il bollettino postale numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Potete scaricare il bollettino anche dal sito della radio. Un secondo modo è il versamento con carta di credito direttamente attraverso il sito della radio, cliccando sul pulsante che trovate a sinistra nella pagina dopo aver scelto l'importo che volete donare. O ancora abbonandosi ad una sottoscrizione annuale di 10 euro al mese oppure acquistando le quote della cooperativa a 25 euro l'una ed infine sottoscrivendo prestiti alla cooperativa stessa. Per queste operazioni potete contattare i numeri della cooperativa che trovate sempre nel sito o inviare una mail a info@radiocooperativa.org. Ogni sistema è buono e ne abbiamo estremo bisogno. Da parte nostra cercheremo di fare il possibile per rendere le nostre trasmissioni interessanti e appetibili, trattando temi che non troppo spesso si affrontano su altri circuiti. Il sito della radio, ma anche questo lo sapete benissimo, è radiocooperativa.org. Su di esso trovate notizie, informazioni, la possibilità di ascoltare i programmi in streaming e di accedere al podcast e all'archivio delle puntate trasmesse nell'anno in corso per molti programmi. Potete frequentare la comunità degli amici della radio in Facebook nel gruppo Radio Cooperativa Padova. Stiamo organizzando, come avete sentito poco fa, per il 14 luglio un incontro festaiolo a Mestre all'ex Forte Gazzera. Trovate indicazioni dell'evento sia sul sito della radio che nella nostra pagina di Facebook. Anche questa trasmissione ha un suo sito, noncicredo.org, che tratta argomenti simili a quelli che ascoltate in radio. Questa sera è una puntata molto speciale perché abbiamo in studio un ospite speciale. Parleremo come sempre di ambiente, ma anche e soprattutto di salute e di come questa sia determinata pesantemente dalle condizioni di quello che ci circonda. Vi presenterò gli ospiti, l'ospite, meglio, subito dopo il nostro aperitivo musicale che, da tradizioni, è dedicato al jazz. E precisamente ad un personaggio che, pur avendo avuto pochissimo tempo per esibirsi, essendo morto in un incidente d'auto a soli 26 anni, ha esercitato un influsso notevole sui trombettisti della generazione degli anni 60 e 70. Ecco dunque Clifford Brown in questa Gone with the Wind.
Thank you.
Il grande genio di Clifford Brown purtroppo ci ha lasciato troppo presto. Lasciate dunque che vi presenti l'ospite che è venuto a trovarmi in studio, dribblando, devo dire, i suoi molti impegni di lavoro e di rappresentanza dell'associazione di cui è il presidente. Si tratta di Bruno Franco Novelletto, al quale do il benvenuto qui a Radio Cooperativa. L'ISDE, l'associazione di cui Bruno è il presidente nella sezione padovana, è l'Associazione dei Medici per l'Ambiente. Si tratta in realtà di una società internazionale che ha quasi 25 anni perché è stata fondata proprio in Italia, a Cortona, in Toscana, nel 90. E così ci sono riferimenti sia internazionali che italiani. Per esempio il sito internazionale è isde.org, quello italiano è isde.it, poi magari parleremo anche di quello padovano che è isde.padova.it. Parleremo dei suoi contenuti e di come fare per dare una mano. Purtroppo non molti sanno dell'esistenza dell'ISDE e della sua importanza strategica, direi, non solo da un punto di vista della salute, ma anche da un punto di vista sociale. Noi, che siamo passati attraverso le barricate contro molti baluardi della società dei consumi, per esempio l'incenerimento dei rifiuti, ce la siamo trovata a fianco e, senza nemmeno sapere all'inizio che cosa fosse, abbiamo imparato ad apprezzarne l'azione, il supporto e i suoi rappresentanti. La prima frase, Bruno, che mi viene in mente dalla lettura del vostro sito è una specie di emblema ed è questa: tutti gli uomini sono responsabili dell'ambiente, i medici lo sono due volte. Vogliamo partire da questo punto?
Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie a Mario dell'invito che ho accolto con molto piacere. La Medici per l'Ambiente è nato nell'89, l'ISDE nel 90 ed è nata come inizialmente come associazione di medici e poi si è allargata a tutte altre professioni che comunque hanno a che fare con i problemi legati all'ambiente e alla salute, l'influenza dell'ambiente sulla salute. Recentemente, qualche anno fa, la FNOM, che è la Federazione degli Ordini dei Medici e l'ISDE, hanno condiviso un documento importante che riguarda proprio l'influenza dell'ambiente e lo stretto legame che si crea tra ambiente e salute. E in questo documento si parla proprio anche della responsabilità che hanno i medici, per cui noi abbiamo la responsabilità, parte come cittadini, come tutti ovviamente, nei confronti di quello che viene fatto all'ambiente e quanto i danni ambientali influiscano sulla salute nostra. Ma noi abbiamo una responsabilità ancora più alta in quanto medici, e non soltanto come responsabilità individuale nei confronti dei singoli nostri pazienti, ma anche come responsabilità collettiva, perché i danni alla salute dovuti all'aggressione che viene fatta quotidianamente all'ambiente in mille modi sono sotto gli occhi di tutti e ci impongono una responsabilità collettiva. L'ordine dei medici ha anche proprio, tra l'altro è partita un'iniziativa qui da Padova, ma a livello nazionale è stato inserito il codice deontologico un articolo specifico che parla proprio della responsabilità che ha il medico nei confronti dell'ambiente, della sensibilizzazione dell'ambiente, di farsi carico del promotore anche di iniziative per educare, informare e partecipare comunque a tutte le iniziative che riguardano proprio la tematica ambiente e salute. C'è poco da fare, l'uomo va, come diceva Giulio Macacaro, va sempre difeso e soprattutto dobbiamo stare attenti anche a tutto quello che viene immesso in nome della modernità, della tecnologia, eccetera, nell'ambiente e soprattutto anche nell'ambiente di lavoro. Perché o siamo sicuri che certe cose fanno danni e quindi su questo non dobbiamo tacere, perché un'altra cosa importante è che troppe persone tacciono o dicono cose che non sono vere, anche persone molto importanti, purtroppo le abbiamo sentite molto spesso, ma dobbiamo stare anche molto attenti a quello che può essere una minaccia per la malattia. È il cosiddetto principio di precauzione. Quando noi non siamo sicuri ma abbiamo degli elementi che ci dicono che qualcosa potrebbe far male, noi abbiamo l'obbligo di non procedere, di avere questa precauzione, perché altrimenti, siccome i danni che vengono provocati da molte sostanze non sono immediati, non è come un'esposizione a un virus, ti prendi la polmonite, la curi, la polmonite se ne va. I danni di cui stiamo parlando sono danni che si sviluppano negli anni, sono sostanze spesso che si accumulano in molti anni e i danni si verificano a distanza di tempo. Quindi è un rapporto molto delicato e complesso, per cui il principio di precauzione è una delle cose importanti su cui ISDE si basa.
Benissimo, quindi i medici devono seguire queste istruzioni. No? Prima di continuare voglio ricordare che apriremo più tardi il telefono, per cui se qualcuno vuole poi fare una domanda a Bruno se la segni intanto, che poi potrà farla verso le 9:25 più o meno. Noi in questa trasmissione abbiamo avuto non molto tempo fa il professor Levis e l'architetto Masiero che ci hanno parlato dell'inquinamento elettromagnetico. Il professore tra l'altro è un membro dell'ISDE, così come Gianni Tamino che ogni tanto passa qui in radio a ricordarci i temi a lui cari della decrescita e di uno sviluppo sostenibile. Ecco, possiamo fare una panoramica generale, magari anche senza entrare nei dettagli, degli argomenti che l'ISDE tratta e del metodo con cui li tratta?
Ma l'ISDE è una società scientifica, forse ha una particolarità rispetto ad altre società scientifiche, che è quella di rapportarsi proprio come scopi e come istituzionalmente, insomma, a tutte le istituzioni pubbliche, le forze politiche, tutte quelle, sia appunto istituzioni o quant'altro, che hanno comunque influenza nelle decisioni politiche, quindi che possono prendere delle decisioni che possono andare a favore o contro la protezione dell'ambiente, riducendo l'esposizione dei cittadini a fattori di rischio. Questo lo caratterizza molto, perché tutte le iniziative che ISDE ha preso sono sempre andate in questa direzione e quindi il rapporto tra la società scientifica ISDE e l'ambiente politico, scientifico, istituzionale è sempre molto stretta e ci sono dei rapporti anche di collaborazione a diversi livelli, sia internazionali che nazionali, molto stretti. Credo che sia la caratteristica, una delle caratteristiche più importanti. L'altra è che dedica molta attenzione alla formazione. La formazione è un aspetto molto importante, perché io sono un medico di medicina generale ed è la mia professione unica, mi occupo come società scientifica di formazione e di ricerca in medicina generale, e vi dico che è veramente straordinariamente importante diffondere e far conoscere cose che nessuno diffonde e fa conoscere, che sono questi i problemi e la verità su tutto quanto riguarda l'inquinamento e tutto quanto riguarda le sostanze che sono nocive per l'organismo. Questi sono aspetti che l'ISDE cura con particolare attenzione e su questo abbiamo trovato da sempre come società scientifica un accordo molto, non solo con l'ISDE, a Cadone dove lavoro 6-7 anni fa abbiamo fatto una ricerca sui disturbi proprio della respiratori, coinvolgendo con questionari metà della popolazione, per dire in collaborazione, abbiamo collaborato con Legambiente, cioè c'è una certa sensibilità, però diciamo che generalmente sono argomenti che non vengono trattati all'università, quindi il medico esce senza una formazione su questi argomenti e poi se non c'è qualcuno che si occupa di dirti le cose, di invitarti, di sollecitarti a prendere atto e a conoscere, è difficile che un medico, insomma, siamo oberati dalla crescita della cronicità, di un sacco di cose, per cui credo che sia un aspetto di ISDE molto, molto rilevante che io personalmente apprezzo molto.
E naturalmente ci sono tutta una serie di conferenze che voi organizzate sia a livello locale che nazionale, molto importanti alcune, no?
Sì, beh, a livello nazionale c'è un'attività veramente encomiabile, non so come facciano anche a farla. C'è un comitato scientifico fatto di persone di grande qualità, di grande esperienza. E anche noi a Padova siamo nati 2 anni fa, siamo nati nel 2011 con un convegno dove appunto abbiamo affrontato i temi principali iniziali, insomma, che riguardano l'ISDE, e poi abbiamo organizzato un convegno sulla sensibilità chimica multipla, un convegno sui rifiuti, abbiamo presentato il libro su ambiente e tumori, ambiente e salute, che è l'occasione per presentare l'ultimo libro di Burgio, che è il coordinatore scientifico del comitato scientifico dell'ISDE nazionale. Abbiamo partecipato anche a un convegno a Verona, sempre sui nemici invisibili a tavola e nell'aria. Questo ovviamente ci ha fatto prendere contatto con molte realtà in situazioni dove l'inquinamento o problematiche simili sono molto sviluppate, e l'attività di ISDE ha, come dire, preso una svolta di impegno molto, molto importante, per cui stiamo anche cercando, dovremmo costituire un comitato scientifico anche noi, perché nessuno di noi è esperto in maniera particolare su alcuni aspetti. E quindi abbiamo bisogno di persone che abbiano delle competenze specifiche qualora si presenti un problema, perché il nostro ruolo non è quello di fare dei comitati di lotta, eccetera, non è il ruolo dell'ISDE, questo è il ruolo casomai di mettere a disposizione di chi si occupa di portare avanti delle battaglie, di dare supporto scientifico, di organizzare convegni, eccetera, per sostenere queste lotte. È una distinzione molto importante, perché non vogliamo, come dire, calpestare nessuno, e sono ruoli diversi, ma spero che sia di incitamento e sostegno alle lotte che ci sono, ce ne sono tante anche nella nostra zona.
Sì, per quanto riguarda le mie battaglie, ho sempre trovato materiale importante, fertile, da parte non solo dell'ISDE come organizzazione, ma anche di alcuni suoi appartenenti, amici che ci lavorano. Io direi di fare una piccola pausa, così respiri anche tu. Un attimo, mettiamo una vecchia canzone, una canzone molto vecchia, ma anche molto bella. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Beh, questi erano i Beatles con Oh Darling, una vecchia canzone che ci ha fatto piacere ascoltare. Torniamo adesso al nostro ospite dell'ISDE, Bruno Novelletto. Dunque, io cerco, pur non essendo un medico naturalmente, di sottolineare praticamente ogni settimana l'interconnessione che c'è tra un modello di sviluppo e le problematiche ambientali e di salute. Io credo che non esistano guasti ambientali capitati per caso, essendo probabilmente invece la conseguenza logica di come la società che noi viviamo ha organizzato la propria vita, basata su un consumo esagerato di risorse, sulla combustione di fonti fossili, sulla produttività a tutti i costi. E ciascuna di queste fasi immette nell'aria, nel terreno, nelle acque, inquinanti di vario genere. Leggevo l'altra settimana che, secondo una indagine che è stata fatta, ci sarebbero 12.000 morti ogni anno a causa dell'inquinamento vario, partendo dalle polveri fino all'amianto. E è una cosa che, se uno ci pensa, è come se un comune come Montegrotto o come Vigo d'Arzere ogni anno sparisse dalla faccia della terra. Tu cosa pensi, Bruno, di questa questione?
Ma sono assolutamente d'accordo, perché il modello che forse inizialmente poteva anche essere considerato interessante e anche giusto per migliorare le condizioni di vita, che era quello di consumare e di produrre beni perché vengano consumati, oggi insomma, è da tempo che è arrivato al limite, dimostra l'assoluta, come dire, incompatibilità con l'ecosistema da tutti i punti di vista. Pensate solo ai rifiuti, che è un problema gigantesco, pensate a continuare a produrre macchine che producono, che, per carità, quando hanno fatto le prime automobili era una meraviglia andare in vacanza, potersi muovere, non dover usare più mezzi obsoleti, ma stiamo parlando in una società di consumi come la nostra, dove ormai anche il trasporto aereo e il veicolare è diventato un problema di inquinamento molto pesante. Dopo magari accenneremo anche alle polveri sottili, ma oltre a questo è un modello che non rispetta assolutamente l'ambiente. L'ambiente non è una fonte infinita di energia o di sostanze che ci consentono di vivere, ma è un mondo finito. Ci sono la materia prima non si esaurisce, come si esaurisce il petrolio, come l'acqua e tante altre cose. Quindi un modello che inverta la tendenza a, appunto, consumare per produrre è assolutamente necessario, perché senza un'inversione di tendenza, che sarà molto difficile, perché come dire, comporta il toccare degli interessi giganteschi. Sappiamo benissimo come tutte le organizzazioni mafiose, malavitose, siano le prime che mettono le mani su tutto quanto riguarda anche il problema ambientale. Purtroppo è così, e i danni che vengono fatti all'ambiente nel nostro paese, ma anche in Europa, sono spaventosi. E quindi, per dire, non posso che essere d'accordo con quello che tu dici, che però l'inversione di tendenza deve partire anche da una presa di coscienza di ogni singolo cittadino, che deve, come dire, mettere anche un po' della propria iniziativa per cambiare qualche cosa nello stile di vita, perché c'è anche questo da dire, che se noi continuiamo a seguire gli stili che abbiamo appreso negli anni, c'è poco da fare. Voglio dire, i cambiamenti partono anche dal basso, poi ci vogliono anche, devono per forza arrivare a coinvolgere i decisori politici, perché sappiamo bene, dicevo prima con te a Kyoto, quanto difficile è mettere d'accordo i grandi paesi per ridurre di poco l'emissione per ridurre il problema dell'atmosfera.
Beh, è proprio di oggi l'uscita del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, il quale ha garantito ai suoi concittadini che entro il 2020 la produzione di energia elettrica negli Stati Uniti sarà per il 20% da fonti rinnovabili. Ora, questo è un discorso che a me personalmente fa veramente ridere, perché noi che siamo l'Italia, non siamo nessuno in questo campo, siamo già arrivati al 30% e ci sono stati che sono già oggi al 50%. Allora, mi sembra che certe volte o ci si voglia prendere in giro, oppure si cerchino di mettere delle pezze, no? Secondo il detto veneto, se peso il tacon de sbrego, no? Ecco, volevo sottolineare anche un altro aspetto. Quando tu parlavi per esempio delle automobili, cioè non dobbiamo dimenticare i numeri che sono poi quelli importanti. In Italia ci sono 50 milioni di motori, di veicoli a motore, e il 90% delle merci viaggiano su camion o comunque su gomma. Cioè, questi sono dati che indicano delle scelte economiche, politiche anche, che sono indirizzate in tutt'altra direzione dal protocollo di Kyoto sostanzialmente, ma anche dei protocolli europei, il 20-20-20 eccetera, no?
Sì, sì, beh, uno dei punti di ISDE, che tra l'altro recentemente ha pubblicato una sintesi, diciamo, che è fruibile da tutti, la si può scaricare dal sito nazionale, sui vari problemi, dall'acqua all'inquinamento atmosferico, riscaldamento eccetera, diciamo una sintesi della posizione su questo problema, lo dice in maniera molto esplicita che insomma, noi dobbiamo invertire questo modo di trasportare le merci su gomma, perché è una cosa assurda, proprio non ha senso. Poi il rapporto tra chilometri stradali e macchine in Italia è il più spaventoso di tutta Europa, cioè c'è una cosa che non, praticamente siamo immersi nei fumi emessi dai veicoli, insomma. E volevo dire, a proposito del fatto che le nuove impostazioni sull'epigenetica, che sconvolgono un po' tutto il paradigma con cui si guarda al rapporto ambiente e salute, va di pari passo, come dicevo prima, con gli stili di vita, perché una serie di patologie croniche che ormai stanno diventando il problema vero insieme all'invecchiamento della popolazione sono dovute sicuramente in parte anche allo stile di vita, ma in parte anche, e queste ci sono ormai prove abbastanza importanti, a degli inquinanti molto, molto tossici che nell'arco degli anni possono sviluppare attraverso dei meccanismi che dopo, se magari abbiamo tempo, potremo anche parlarne un attimo, possono favorire lo sviluppo di malattie tipo il diabete, tipo l'obesità e tipo altre malattie che sono in crescente aumento e che non possono essere spiegate solo con lo stile di vita, che comunque resta un fatto importante. Cioè, ridurre o smettere di fumare non è una stupidaggine, cioè è un atto che sappiamo che riduce malattie e riduce il rischio di malattie polmonari, malattie cardiovascolari. È come dire, ridurre l'esposizione alle polveri sottili attraverso interventi sulla mobilità veicolare eccetera riduce le morti, riduce gli accessi al pronto soccorso, riduce le malattie. Questo lo sappiamo per certo, non sono, basta un aumento di 10 picogrammi per metro cubo di PM2,5, che sono le particelle non le più sottili ma quelle sottili, e è stato dimostrato da diversi studi anche complessi che aumentano tutta una serie di patologie con meccanismi che sono in parte anche stati spiegati, i meccanismi di infiammazione delle arterie, meccanismi di coagulazione e quant'altro, che spiegano per esempio gli aspetti cardiovascolari dell'inquinamento da traffico, non solo quelli polmonari, che magari sono più facili da percepire, no? C'è il fumo, respiro, mi viene la bronchite oppure altre malattie, invece ci sono anche quelle cardiovascolari che sono molto importanti.
Sì, io ho fatto una puntata proprio la settimana scorsa sulle polveri sottili, ho parlato anche ovviamente delle nanopolveri, ma soprattutto ho parlato della legislazione, che è un po' straballante, no? Quando mi vengono a dire che il limite di legge è di 40 microgrammi per metro cubo, beh, io ho bisogno di sapere quanti metri cubi escono da quell'impianto e per quanto tempo, perché altrimenti non riesco a capire quanto pericolo c'è. Voglio sapere anche dove va a finire questo particolato, perché se va a finire sulla mia coltivazione di broccoli sono molto preoccupato, così come se va a finire sull'erba delle mucche che poi creano, fanno, che si producono le mozzarelle, no? E poi in questo limite di legge purtroppo il concetto di PM, tu parlavi del 2,5, 2,5 è solo il diametro massimo delle particelle che sono là dentro. Noi non sappiamo nella realtà cosa c'è dentro quel PM 2,5, e quindi impianti come altoforni, inceneritori, eccetera eccetera, producono per le alte temperature polveri molto molto più piccole, che però non esistono perché non possono essere monitorate e non sono soggetti al limite di legge. Anche questo è un aspetto da non sottovalutare.
Sì, certamente così. Anzi, quelle le ultrasottili, quelli da la metà del 2,5, c'è anche il PM10, che sarebbero quelle più grosse, però in realtà gli studi sono stati fatti sul 2,5, ma quelle più sottili ancora sono quelle che penetrano nell'albero circolatorio, perché le altre si fermano probabilmente prima nell'albero polmonare, ma quelle più sottili penetrano e portano, siccome è una specie di un aggregato di una serie di sostanze che possono contenere anche quelle sicuramente sostanze cancerogene, tipo diossina, piombo o quant'altro, che poi attraverso il sangue, il circolo sanguigno, si vanno a depositare sui vari tessuti. Ma il deposito non è che la prima volta che respiri ti si deposita e ti viene la malattia, perché non funziona così, se no sarebbe facile scoprirlo e l'avremmo già risolto. Il problema è che si depositano, siccome restano nell'organismo per decenni, l'accumulo di tante sostanze tossiche nel tempo crea dei danni, e i danni poi vengono a essere trasmessi dall'allattamento materno, perché sono molto spesso sostanze liposolubili, cioè si sciolgono nei grassi, e attraverso il latte passano al bambino o alla bambina, insomma. Quindi è un problema. Per quello dicevo che essere informati ti rende più conscio e ti consente di, come dire, di appoggiare magari delle iniziative di lotta per bloccare certe, non so, la costruzione di un inceneritore, piuttosto che le onde elettromagnetiche vicino all'asilo, come sta succedendo. E allora avere l'appoggio della popolazione consapevole è molto meglio che non fare delle battaglie giustissime, magari sei da solo, in pochi, insomma.
Sì, sì, è il solito problema che denunciamo sempre, no? Che noi siamo qua e ne parliamo, come ripeto, ogni settimana. Facciamo un'altra pausa e poi riprendiamo, questa volta con una canzone italiana.
mai per me. Io che ci credevo più di te, che fosse possibile. E smettila di piangere, siamo soli, siamo soli, siamo soli.
E invece noi siamo in compagnia, mentre siamo soli, era la canzone cantata da Vasco Rossi. Abbiamo parlato di particolato, di polveri sottili, da quelle grossolane fino alle nanopolveri. Io ho assistito già molti anni fa a conferenze che associano queste attività, in particolare quella dove le polveri prodotte sono ultrafini, come appunto nel caso degli inceneritori e dei cementifici, all'insorgenza di tumori. Noi abbiamo parlato fino adesso di malattie cardiovascolari e respiratorie, no? Io ricordo la dottoressa Gentilini, vorrei proprio farlo perché è uno dei medici per l'ambiente che io ho ascoltato più volte e che devo dire mi ha impressionato di più con le sue conferenze. Perché uno che assorbe particolato dovrebbe sviluppare un tumore?
Diciamo che ci sono delle spiegazioni, anche se non sono certezze, ma il particolato contiene, porta con sé tante cose, tra cui anche delle sostanze, alcune delle quali sono stati definiti dei cancerogeni certi dall'Agenzia per la ricerca sul cancro, tipo l'arsenico, il berillio, il cadmio, il cromo, il nickel. E in particolare le diossine sono sostanze che si accumulano, le diossine in particolare nel grasso, vengono assorbite tramite la catena alimentare e queste sostanze hanno effetti diversi, possono o mimare delle sostanze che hanno un'azione ormonale, quindi sviluppare malattie, non so, della tiroide piuttosto che il diabete o alterazioni della crescita. Altre modalità sono quelle di interferire col sistema immunitario, riducendo la capacità che ha il sistema immunitario di bloccare la produzione di cellule, diciamo, tumorali. Cioè, questo avviene tutti i giorni, cioè, ognuno di noi tutti i giorni può produrre qualche cellula che non è una cellula normale, ma il sistema immunitario la riconosce e la blocca. E mettere in discussione questa capacità del sistema immunitario probabilmente è uno dei meccanismi con cui si possono sviluppare delle neoplasie, quindi dei tumori, probabilmente in persone magari che hanno una certa predisposizione, perché altrimenti avremo una diffusione, vabbè, già ce ne sono tanti, ma ne avremo molti di più di questo. Quindi c'è poi anche tutta la teoria, quella su cui l'ISDE sta sviluppando la maggior, come dire, produzione di intanto di materiale scientifico, ma anche di informazione, che è il concetto per cui l'ambiente, attraverso tutte le sostanze tossiche che noi o respiriamo o prendiamo attraverso l'alimentazione, interferisce con tutto quello che c'è intorno alla struttura del DNA, che è un'altra struttura molto in movimento, molto sensibile, che riceve degli impulsi e a sua volta dà degli input, cioè dei segnali al DNA, e questi segnali qualche volta si sono proprio segnali che indeboliscono la produzione delle cellule che sono deputate alla protezione del nostro organismo rispetto a cellule tipo neoplastico, insomma. Ma ci sono ormai sono una serie di tumori che sono ormai dimostrati essere causati da queste sostanze qui. Per esempio l'incidenza dei tumori è in aumento, ma soprattutto i tumori in età pediatrica, perché nella fascia tra 0 e per esempio 14 anni i linfomi crescono del 4-6% all'anno rispetto alla media europea, che è dello 0,9 da noi.
È tantissimo.
È una cosa spaventosa. E voi pensate che un bambino è di più ancora nei primi 2 anni. Allora non si può pensare che un bambino che abbia 2, 3, 4 anni è esposto all'ambiente, però a pochi anni di vita. Non possiamo pensare che sia solo quello, quindi probabilmente dipende da quanto è stato accumulato dalla mamma, se l'ha allattato al seno, che a sua volta aveva accumulato queste sostanze, le sostanze vengono trasmesse e poi con una serie di meccanismi complessi, perché non vogliamo assolutamente rendere facile ciò che facile non è, però non possiamo solo spiegarlo con un'esposizione diretta, questo è sicuro, ma con un accumulo di tutte queste sostanze che noi attraverso appunto la respirazione o l'alimentazione accumuliamo nell'organismo.
Beh, trovo che sia una cosa veramente terribile il fatto che non solo col nostro modo di vivere uccidiamo noi stessi, ma uccidiamo anche le vite future.
Ah, sì.
È molto molto drammatico, no? E questo ci porta a cercare di capire come gli stili di vita delle persone, non mi riferisco naturalmente solo all'esposizione alle polveri, ma per esempio l'assunzione di cibo, il modo di muoversi, eccetera, hanno a che fare. Io ho visto che il sito dell'ISDE ha diversi documenti riguardo a questo argomento, no? E quindi magari poi potremo discutere se queste abitudini comportamentali sono decise da ognuno di noi o piuttosto non siano indotte da quelle armi di distruzione di massa che sono la pubblicità, il marketing, la moda, insomma le armi del consumismo, no? Ecco, com'è possibile intervenire in questo senso da un punto di vista medico?
Guarda, se i dati che abbiamo sono che 3 persone su 4 muoiono per malattie legate agli stili di vita e all'inquinamento.
Accidenti.
Tanto per dirne una. Quotidianamente vengono immesse più di 70.000 sostanze nell'acqua, nell'aria, nel suolo che sono nocive. Però noi ne conosciamo bene soltanto alcune. E l'interazione tra queste è la cosa più importante. Quindi siamo di fronte a una situazione, lo stile di vita conta sicuramente, perché si vede, lo sappiamo, che persone che hanno per esempio un sovrappeso, un'obesità o una glicemia, cioè gli zuccheri nel sangue, che non è ancora diabete ma insomma sono lì e che decidono di fare una dieta, attività fisica, cambiare un po' lo stile di vita, modificano anche l'andamento della loro salute. Questo lo sappiamo, è vero, non possiamo spiegare l'esplodere dell'obesità e del diabete solo con lo stile di vita, ma sicuramente lo stile di vita, no, io la penso così, non la penso, ci sono anche delle prove, è importante. Quindi chi ha a cuore la propria salute e quella degli altri, penso al fumo, tanto per dirne una, perché il fumo passivo è tanti danni quanti il fumo diretto, è una cosa importante che va fatta. È chiaro che quando tu hai, appunto come dicevi prima, una pubblicità che non ti aiuta a capire che cosa stai mangiando, per esempio, ma ti stimola a prendere quel cibo perché te lo presentano in un certo modo, ma comunque io vedo che c'è maggiore attenzione allo studio delle etichette, sapere quant'è la composizione dei cibi, però lì è responsabilità di chi produce prima di tutto e delle regole che dovrebbero essere imposte a chi produce del cibo, insomma, di seguire delle regole che tutelino almeno l'utente, questo di sicuro. Per esempio, adesso la Coca-Cola si è messa a fare la politica di ridurre gli zuccheri, ma fino adesso ha prodotto la Coca-Cola, che per carità sarà buonissima, ma aveva una quantità di zuccheri spaventosa dentro, per cui la gente che si mette davanti alla televisione e beve Coca-Cola non solo sta ferma, ma prende una quantità di zuccheri assolutamente assurda. Io vorrei sapere quante persone hanno la coscienza di quanto zucchero ci sia in queste... la Coca-Cola non è solo la Coca-Cola,
sì,
ma
sì, certo.
Per dire, una bibita molto consumata. Ecco.
Sì, quindi... sì. Certo. D'altra parte, anche qui abbiamo parlato proprio dei problemi del cibo, che poi anche qui sono naturalmente una commistione con gli interessi delle grandi multinazionali del cibo. Ci sono praticamente 10 grandi sorelle in sì, testa alla Nestlé, per fare un nome, no? Che decidono praticamente tutto quello che tu mangi, che puoi mangiare. Poi ci sono le politiche dei supermercati che invogliano agli acquisti. Da medico posso farti una domanda che riguarda la carne. Allora, per me la carne è uno spreco enorme di territorio e di acqua, anche se devo dire io non sono vegetariano, mangio la carne, lo mangio una volta alla settimana solo, però no, ecco, però ne mangio poca, però mi rendo conto che se io mangio una bistecca consumo migliaia di litri d'acqua per queste cose qua. Ecco, la tua posizione di medico al riguardo qual è?
Io non sono vegetariano, ma sono d'accordo con te, perché per mantenere e produrre un vitello, una mucca, insomma, c'è un consumo per alimentarla è enorme, e tutto quello che viene consumato per tenere in vita e poi ammazzare e consumare quella mucca potrebbe alimentare non una persona, ma molte persone di più. E probabilmente anche qui un'educazione in cui noi lo diciamo sempre, io non voglio imporre a nessuno di diventare vegetariano, perché non credo che è una scelta che uno deve fare consapevolmente se vuole, ma però ridurre il consumo di carne sì, per i motivi che dicevi tu, perché se uno sa che cosa vuol dire far nascere, far crescere e poi avanzare, cosa significa di impegno, di acqua, di dell'erba, di tutto quello che mangia una mucca per crescere, per diventare quello che è, oltre a tutte le sostanze che gli danno, e quelle tralasciamo l'argomento perché sennò, però insomma, e forse si renderebbe conto che, ma anche i danni che fa la carne, cioè l'eccesso di carne crea una serie di altri problemi cardiovascolari, questo lo sappiamo, insomma, senza io non vorrei, come dire, fare del terrorismo, come dicono, però questo lo sappiamo, voglio dire, cioè, nella dieta mediterranea, che è la dieta riconosciuta più equilibrata e più buona, tra virgolette, di tutte le diete che ci sono al mondo, mette la carne come un consumo una volta a settimana, appunto, così, quindi la carne rossa, il pesce di più si potrebbe mangiare, le verdure, la pasta, cioè al primo posto. Questo cioè sono dati, hanno fatto ricerche di tutti i tipi, non stiamo dicendo non stiamo parlando solo di buon senso, stiamo parlando di ricerche che sono state fatte, per cui ci sono dei dati che ognuno può trovare nella letteratura seria, e dopodiché noi lo diciamo, dopodiché le persone fanno
le loro scelte, certo, è chiaro, sì, esatto. È chiaro. Bene, un altro brano e poi riprendiamo le nostre chiacchierate, questa volta un mito assoluto.
Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Till the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean, and you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait? in front of you. Lay, 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 lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead.
Eccoci qua, questo era naturalmente Bob Dylan con Lay Lady Lay. Mi dicevi, Bruno, che è uscita una pubblicazione, mi pare del Ministero, che parlava di interferenti endocrini. Puoi spiegare ai nostri ascoltatori di cosa si tratta?
Sì, sono alcune sostanze che agiscono sul sistema endocrino e che mimano l'azione di alcuni ormoni. La mimano, quindi simulano l'azione, si posizionano sui siti dove alcuni ormoni vanno a posizionarsi per svolgere la loro azione, ma siccome non sono gli ormoni veri, alterano le funzioni di questi ormoni. E tra queste sostanze sicuramente c'è la diossina, che vi ricordo è un cancerogeno certo, ma ha quantità di un milionesimo di milligrammo, picogrammi. Quindi è una sostanza che a dosaggi infinitamente bassi crea dei danni mostruosi, e sono dei danni che possono produrre infertilità, alterazioni della riproduzione, l'endometriosi, e qualcuno pensa anche malattia della tiroide, probabilmente anche diabete, non siamo sicuri, ma è possibile. È stata fatta questa pubblicazione dove vengono un po' analizzate quali sono queste sostanze. Sono per esempio gli ftalati, il bisfenolo, che era una sostanza, se non sbaglio, usata per la produzione di biberon, che poi è stata vietata, e altre. Per cui i disturbi del comportamento anche sono legati a queste sostanze che mimano l'azione di ormoni. E alcuni tipi di cancro del testicolo. E tra l'altro sono sostanze che non dobbiamo pensare a una sostanza alla volta, ma sostanze che possono essere assunte insieme, contemporaneamente, quindi l'azione combinata di tutte queste è molto difficile da capire, ma può essere estremamente pericolosa. È una pubblicazione semplice, anche scritta in maniera così divulgativa, che può essere anche interessante. È un decalogo per il cittadino dove spiegano un po' che cosa fare, quali sono le sostanze, dove si possono trovare e cosa poter fare per, diciamo, limitare l'abuso. Per esempio, lo sapevamo, ma insomma, non mangiare la carne che viene cotta sulla brace, non, la parte bruciata non si deve mangiare, perché quella può contenere delle sostanze, ma così come tante altre sostanze che vengono usate nella vita quotidiana o per la pulizia o per altre cose. Quindi è una delle cose probabilmente più pericolose, questa azione di mimare, di queste sostanze che mimano un'azione ormonale normale, perché ovviamente gli ormoni della tiroide, per esempio, sono fondamentali. Noi se abbiamo un'alterazione della tiroide, voi sapete che, comunque ve lo dico, che le malattie della tiroide sono in grande aumento, ma probabilmente dopo un tot di Chernobyl si è visto un progressivo aumento delle malattie, e è possibile che l'arrivo di tutto quello che è stato prodotto a Chernobyl anche nelle nostre zone abbia avuto un'influenza su questo, ed è in aumento, così come i disturbi diciamo in generale del comportamento. Malattie simili all'Alzheimer sono tutte patologie che vengono correlate a queste sostanze, che sono estremamente pericolose.
E questa pubblicazione si trova?
Sì, dunque, si chiama Conosci, riduci, previeni gli interferenti endocrini. L'ho trovata io, è l'Istituto Superiore di Sanità, un decalogo per il cittadino. Quindi se si va all'Istituto Superiore di Sanità, trovate questa pubblicazione. Beh, Conosci, riduci, previeni gli interferenti endocrini. Probabilmente digitando in Google interferenti endocrini Istituto Superiore di Sanità,
certo, si riesce a trovare, si può qui scaricare uno. Non mi pare che siano neanche tante pagine.
No,
per cui
no, ma è fatta così, cioè nel senso che intanto dà delle informazioni semplici, non è scritta in linguaggio
accademico,
sia
diciamo
accademico o troppo scientifico, per cui con qualche consiglio pratico anche abbastanza sensato, devo dire. Questa è una delle cose. Poi ci sono il discorso della conoscenza, di essere informati e di dire le cose come stanno, l'avevo detto all'inizio della trasmissione, è uno dei compiti che ISDE si è data. Abbiamo sentito dire delle cose anche da illustri scienziati che noi non possiamo accettare. Che gli inceneritori non facciano male non lo può dire nessuno, non lo può proprio dire nessuno, perché gli inceneritori producono delle sostanze come quelle di cui abbiamo parlato prima, che sono alcune di queste dei cancerogeni certi, non ci sono dubbi, sono cancerogeni certi. Quindi l'avevo portato in un incontro che abbiamo fatto un esempio che era stato pubblicato su Repubblica nel novembre del 2012 a proposito dei generali sono stati condannati nel poligono Killer in Sardegna, dove sia medici che ricercatori universitari avevano praticamente taciuto la pericolosità dei missili Milan e bombe con il torio e l'uranio impoverito. Il torio è stato trovato nelle ossa delle vittime, ha provocato delle malformazioni negli animali, eccetera. Allora il fatto, la responsabilità di cui si diceva all'inizio del medico, è anche quella di non tacere, non dire mezza verità, di non essere conniventi con delle bugie che poi provocano dei danni veramente intollerabili.
Sì, sono pienamente d'accordo. Il torio, tra l'altro, ricordo, è un elemento radioattivo, non è uno scherzo. Insomma,
se vuoi un altro esempio, che forse questo se lo ricordano molti, che a me è dispiaciuto particolarmente perché riguarda l'Uliveto e la Rocchetta Acque della Salute. No, una pubblicità in cui, con l'appoggio di un sindacato della medicina generale, era stata fatta una pubblicità che è stata dichiarata assolutamente, secondo il codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, assolutamente non ammissibile, per cui dicevano che migliora una serie di funzioni dell'apparato urinario, del rene, riduce l'osteoporosi, la calcolosi, e davano anche un premio per chi esponeva in ambulatorio queste robe qui. No, per dire come anche in campo medico delle volte o sono leggerezze o comunque sono delle scelte assolutamente non condivisibili, in cui tu non puoi dire delle cose che non sono vere. Non c'è nessuna acqua, non è vero. Per fortuna è intervenuto anche, diciamo, la struttura, l'organismo che è preposto a controllare queste cose, ma voglio dire, come fa una struttura che rappresenta almeno una parte dei medici aderire a una campagna di questo tipo? Non va bene. Noi non siamo assolutamente d'accordo su questa cosa qui.
Ecco, io nel frattempo ho aperto il telefono, per cui se qualcuno vuole fare delle domande a Bruno può chiamare da questo momento. Comincio io con una domanda. Prima parlavi di diossina, no? Abbiamo accennato prima che la diossina si carica. Ecco qua una telefonata, adesso vediamo se io sono bravo. E la prendiamo. Buonasera, Radio Cooperativa.
Ciao Mario.
Ciao Elide.
Saluto te anche il dottore che c'è lì.
Sì, grazie.
Io le volevo chiedere, appunto, che ha detto che la carne è meglio mangiarla una volta a settimana. Io tante volte non la mangio neanche una volta a settimana. Perché adesso fa caldo, si mangia robe più fresche, verdura, frutta, eccetera, no?
Sì.
Comunque la diossina, sì, è stata a Seveso e dopo Chernobyl, ne abbiamo sentito anche noi qua a San Donà, che tu sai la storia di mia figlia, no?
Mm-hmm.
Perciò dico io, bisogna stare molto attenti, ma Io penso che qualunque sia cosa che si mangia sia inquinata, se non si sta un po', sì, lavarla per bene, eccetera, eccetera, no? Capisci?
Sì, sì.
Così, comunque, mi fa piacere che fate, sì, che fai queste belle trasmissioni con questi personaggi così.
Beh, è merito loro,
sì, soprattutto. Che spiegano tante belle cose, perché è giusto anche che uno, sai, io no, leggere non posso, però mi piace ascoltare molto la radio, no?
Certo.
Quando spieghi tu tante cose, anche no. Quando hai qualche personaggio così fa proprio piacere.
Benissimo.
E viva cooperativa.
Grazie.
Comunque Mario, non sono stata alla festa.
No,
perché...
ci vediamo il 14, vero?
Dove?
A Mestre.
No, il 14 di giugno.
Di luglio.
No, io no.
No. No, va bene.
Vengo
alla prossima.
La seconda settimana di... Sì, ma comunque è venuta la cura del palazzetto, ti spiego in un attimo solo.
Va bene.
È venuta la Ivana del palazzetto, mi ha portato il tutto e al martedì avevo già fatto il mio dovere.
Brava, brava. Ti ringraziamo.
Ti saluto e vi ringrazio.
Un abbraccio, Elida.
Ciao, Mario,
grazie,
arrivederci. Anche al signore.
Grazie, grazie mille.
Grazie, ciao.
Ecco. Sì, fresco, mangiare fresco. A me, mentre parlava la nostra ascoltatrice, che è un'affezionata di questa trasmissione, mi viene in mente l'insalata già lavata, no? A proposito di questo. Prendiamo questa altra telefonata, Radio Cooperativa, buonasera.
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 Senta, io sono Luigi.
Sì.
Senta, gli volevo dire che, vedendo come vanno le cose in Italia... Dire che in Italia il 30% delle correnti viene prodotta con fonti rinnovabili e via discorrendo, non è assolutamente vero. Viene prodotta con i soldi dei lavoratori e dei poveri in genere, perché di questo si tratta. Tutte le robe che vengono fatte anche nelle cosiddetta economia verde, è un travaso dai poveri e dai lavoratori ai ricchi, perché sarebbe semplice sa fare anche la decrescita. Basterebbe che a quelli che prendono i vitalizi non darglielo più, così non ce l'hanno e non possono prendere l'aeroplano per andare a fare le conferenze per l'economia verde, e così intanto inquinano meno, perché non prendendo l'aeroplano già di per sé fanno una faccenda fattiva. Invece dire che sono per l'economia verde, spendano e spandano perché i soldi ce l'hanno e poi prendono anche gli aeroplani, so io, me lo dica lei.
Sì,
No, perché guardi, sa quanto costa a me e anche alla vostra radio? La vostra radio, come tutte le radio, consumano tanta energia elettrica. Voi non avete neanche un pannello fotovoltaico, quindi non recuperate neanche un kilowatt. Ecco, la bolletta che paga la radio, il 50%, sono tasse, perché il 15% è per il trasporto. E il 33% è per quei soldi che si danno a coloro che fanno il fotovoltaico verde. Ora a lei gli pare giusto.
Ho capito.
No,
è un discorso...
Ho capito, perché guardi, è basato sulla proprietà.
Sì.
Se lei possiede un fosso, ci può mettere anche un'elica. Ma se lei il fosso non lo possiede, io... E tutti ma gli dirò di più, tutti quelli che sono in affitto come gli extracomunitari, che adesso gli appioppano un'altra tassa che è la Sares, ancora più ingiusta di questa, ma contribuiscano a tutti quei parcheggi dell'autogrill miliardaria. Ma forse lei non ha capito, io non è che sono contrario, per me gli potrebbe andare anche sordi, anche di più. Ma glieli dovrebbe andare tramite la fiscalità generale, no? Tramite l'aumento delle bollette sull'energia elettrica. Perché l'aumento sulle bollette dell'energia elettrica è un travaso di soldi da chi è in affitto, da tutte quelle famiglie di extracomunitari che sono in affitto o hanno piccoli appartamenti comprati, ma che quindi non possono mettere fotovoltaici, Pinco Pallini, chi non possiede le rogge, chi non possiede tutti quei bei terreni, sa che lei ha parlato anche degli anticrittogrammici, no? Vedeste come sono belli lungo la futura pedemontana, io ne ho contati almeno 4, tutti belli, neri e non hanno bisogno neanche di un diserbante, perché l'erba sotto non ci cresce più, perché gli hanno tappato il sole e quindi l'erba sotto, no, loro non sono nemmeno come il grano turco, non importa, gli ce lo mettono i diserbanti. E io gli devo dare anche i soldi, 33% della bolletta. Una famiglia, lei faccia il conto, una famiglia media che ha una bolletta di 100 euro, 33 euro vanno a questi tizi, 15 vanno al trasporto dell'energia elettrica, l'energia elettrica costerebbe solo 50 euro. Ora, se a lei gli pare giusto una politica, cioè propagandare una politica verde come progresso in Italia è una meschinità. Poi lei la pensi come gli pare, ma in Italia è così.
Va
in
bene.
Italia è un travaso di soldi dai poveri ai ricchi. Va evidentemente voi siete per ricchi,
no.
E quindi voi fate
propaganda. Abbiamo capito il messaggio, adesso lasciamo spazio anche agli altri. Io la ringrazio. Ecco, insomma, va bene. La questione sui fondi che vengono forniti alle rinnovabili è un argomento di cui si parla, ne abbiamo parlato altre volte. In realtà le sovvenzioni alle rinnovabili sono estremamente basse rispetto alle sovvenzioni che vengono date alle fonti fossili. Lo stesso ex ministro dell'Ambiente Clini lo diceva l'anno scorso ad una conferenza a Roma, i soldi dati alle fonti fossili come sovvenzioni sono 7 volte più di quelli dati alle fonti rinnovabili. E, ecco, poi per il resto, che ci sia il rischio che una green economy sia un travaso della brown economy, questo effettivamente esiste ed è per questo che bisogna stare attenti. Un'altra telefonata. Buonasera.
No, l'ingiustizia è che è sulla bolletta, no, se lei non lo vuol capire, perché io posso dare anche 70 miliardi a quelli che hanno le raffinerie, ma è la fiscalità generale che glieli dà. Allora, se invece io li schiaffo sulla bolletta, ma lei ci rifletta bene, se io li metto invece sulla bolletta, poi è inutile che vada a dare dietro a quelli che la bolletta non ce la fanno a pagarla. È come è messa la storia, ma com'è possibile?
Sì, ma dovrebbero toglierla quella.
Com'è possibile? Perché se uno glieli dà tramite la fiscalità generale, io lo posso anche capire, ho detto discorso, perché allora la fiscalità generale è data dal reddito, da tante robe, e se ne può anche discutere. Ma quando lei la mette sulla bolletta, è proprio un travaso dai poveri ai ricchi.
Se la fiscalità
generale può essere anche diseguale anche quella, ma se è fatta nella maniera come dovrebbe essere fatta, alle fonti combustibili, come dice lei, il ricco partecipa a una determinata percentuale, invece nelle fonti rinnovabili l'autogrill partecipa per nulla, perché lui fa parcheggi e piglia benefici e partecipa l'extracomunitario e tutti gli affittuari,
sì, sì, sì.
E la sua radio, perché anche la sua radio, se legge la bolletta, provi a vedere quanti migliaia di euro sono. Io la saluto.
Salve.
C'è questo.
Ok, allora stavamo parlando prima della diossina, no?
Sì.
E tu dicevi che è uno degli inquinanti più pericolosi,
sì,
per tutte le malattie che comporta. C'è il problema, dicevo, che c'è una scalata della diossina lungo la catena alimentare,
sì,
e alla fine di questa catena alimentare non c'è neanche l'uomo, ma c'è il bambino che si allatta al seno materno.
Sì, sì, perché dicevo prima, è una sostanza, si dice liposolubile, cioè che si scioglie nei grassi ed è persistente, per cui nel latte materno ci va tranquillamente e viene, quando il bambino allatta, si prende le sostanze. Ci sono state anche delle esperienze in cui hanno analizzato il latte materno per la presenza di... Si rispondi pure, però...
Radio Cooperativa,
buonasera. Buonasera, Nafa Teve Paola.
Ciao, Nafa.
Caro dottore, Ciao che manca Andrea, che è il despota che te trascurati, eh.
Andrea,
signori, comunque.
Te lo saluterò.
Ecco, che non faccia il furbo, perché fa massa la sente di sta cola, eh.
Va bene.
Boh, però, vedito, ciò non è giustificabile. Se si fa per il verde queste... Che stia sbagliando poi a lei da dove si tira sui schemi, d'accordo, ma bisogna farlo sto verde. Poi, premesso che anche a me sono qui che paga corrente, perché non si usa dai 11 in poi? Si paga un'altra cifra, signori, dalle 23 di sera, insomma.
Dalle 19.
Poi, eh?
Dalle 19 la bioraria comincia.
Dai 23 in poi c'è un'altra cifra ancora minore.
Mm-hmm.
Ho capito? Compreso sabato e la domenica.
Certo.
Pertanto dico, beh, signori, scusa sta, se uno vuole tutte le comodità del Padre Eterno, scusa se tu anche... Cioè, bisogna sapersi anche di stia amministrare, perché mi... non come guardare qui là che paga o non paga i miliardi chi evade o che non evade. In senso lato, amico, cercate... Ovvio che se i redditi fossero fatti meglio, ma è il momento che, sti signori, chi che va a votare? Chi vota sta? Come si può chiamarli?
No.
Ecco, meglio non chiamarli, ero?
Ecco.
Vabbè, comunque, volevo anche dire, scusa, che sentivo anche... quel latte, ma cosa potevo avere? Che tossicità potevo avere quel latte là? Chi faceva quasi ancora 2 giorni fa, dico, il formaggio Montasio, no? Che era quel latte tossico, che poi per cercare che sia meno, io che va cosa con latte buono, no? Mi sia con latte buono quando lo mandavano alle analisi, insomma, roba del genere. Capito, presente?
Sì.
Che roba sia, che come fa un latte a essere così tossico? Cosa, a parte che qua in alto, da dove che lì, insomma, adesso non mi ricordo, Trento là, che bande là, e se mi ricordo che a nuvole di Chernobyl si passava, sa, in quel punto particolare, sa, qua nel Trentino Alto Adige, sa, parecchie scorie, insomma.
Beh, la nuvola di Chernobyl non è che abbia fatto differenze tra regione e regione.
No, dico, sentivo che no, è nuvole se paga, tocca più là che qua nel Veneto, verso, come c'è Veneto, basso o alto, questo qua verso Padova. Sentivo se alto facciamo conto, no, perché da parte dell'Austria, no? Insomma, mi basso questo qua verso Padova o verso, non so, Rovigo, o se dove ancora Pinzò. Qua non ha toccato tanto a nuvole, siamo obiettivi. Ho sentito che là che va a sporcare parecchio.
Beh,
è nuvole di Chernobyl.
Non è che
è arrivata
sì, fin qua, altro che sì, è arrivata,
ma
Madonna.
Per rispetto a quello da Trentino, zero, da quello che mi ricordo informazioni, ho capito. Comunque vabbè, e poi un'altra cosa, cosa sia che cosa può avere Sorbio che è stata coltivata in un davanzale, in un terrazzo, capito? Sentivo che questa 4 all'ospedale, perché cosa sia, diossina, ma cosa sia, polvere sottile che sta nell'aria. Cosa sei? Anidride solforosa carbonica che assorbe, che è stata che in 4 a camminare, in 4 all'ospedale, in stata che si sta coltivando su un terrasso, insomma.
Ho capito.
Come mai? Come è possibile?
Dell'insalata che è stata coltivata su un terrazzo, ho capito bene?
Sì.
Io non ho seguito questa notizia.
No, ieri.
Ecco, vabbè, insomma, non l'ho seguita e quindi non so darti una risposta su questo argomento.
Sì, bisogna sapere qual era la sostanza tossica se l'hanno trovata. Perché
certo,
non...
se
è... Quattro all'ospedale, quattro... Comunque, costruttivo anche cristata, se è venosa, anche se ti dai i canarini, l'insalata, il more, anche qui a coltivare sul giardino. Pertanto, è la parte che
ti faccio, rispondere dal dottore che è qui in studio su questo argomento. Va bene.
Un alfabeto completo, insomma, tabù proprio per me.
Va bene, dai. Ciao, grazie, ciao.
Beh, no, oddio, se tutta l'insalata fosse tossica staremmo messi male. Certamente la verdura andrebbe lavata bene, tanto per cominciare, perché è più facile che ci siano sostanze non di questo tipo nella verdura, però certamente se una coltivazione viene fatta vicino, per esempio, a impianti...
Aspetta che prendiamo questa telefonata ancora. Buonasera.
Mario, okay. Scusami, ti spiego io come è stata la
partenza. Sì, è dell'insalata.
Dunque, c'è una famiglia, sai che io Torino fa 30 anni, no? Perciò il meridionale cosa fa? Mette le piante nel balcone, no?
Sì.
Un vaso. Loro avevano un vaso, dottore, di sta pianta verde, detta Bella Donna, che io non l'ho nemmeno
bella
mai
donna.
Sentita.
Ah, beh, sì.
Che io non l'ho mai nemmeno sentita, sta parola Bella Donna,
sì,
che
sì.
Hanno fatto anche mostrato la pianta. e sta signora anziana ha fatto la pasta asciutta e lì hanno mangiato la pasta asciutta, sono andati tutti all'ospedale.
Ho capito, abbiamo
allora
capito.
È stata anche sequestrata la pasta che è rimasta, che adesso faranno le analisi, eccetera,
certo.
Eccetera.
Ho così, capito.
Sì, sì. Comunque vi saluto e vi ringrazio.
Grazie mille, Elida, grazie infinite.
Sì, grazie. La bella donna non è insalata, è tossica, quindi capisco bene che siamo andati all'ospedale. Ma lo stavo dicendo prima che qualcosa è stato coltivato nelle relative vicinanze di un inceneritore, e siccome la diossina, non è solo la diossina, ci sono anche altre sostanze, ma parlando di diossina che mi avevi chiesto prima, la diossina ha un tempo di dimezzamento nel tessuto grasso di circa 7-10 anni, nel terreno arriviamo da 25 anni in su, quindi vuol dire nel terreno ci arriva. Ed è possibile che vada a inquinare anche cose che poi noi mangiamo, però vuol dire, prendiamo un attimo con un senso critico queste cose, perché sennò moriremo tutti in una settimana. Vuol dire, noi mangiamo tutti i giorni, credo, insalata, verdure, pomodori, eccetera, quindi il problema è l'attenzione, la pulizia è una cosa normale che va fatta per evitare che ci siano non tanto queste sostanze che vengono assorbite in maniera diversa quanto come dire, altre cose che possono essere rimosse con la pulizia semplice, con il lavaggio, quindi non... Sì, adesso fanno tutto per non perdere tempo, quindi le insalate già prelavate, che poi hanno trovato anche lì in qualche caso qualcosa che non andava, quindi è sempre consigliabile comunque una sana lavatura della verdura, per cui non... Il problema è che sull'alimentazione ci vorrebbe un controllo a monte, cioè il controllo che in Italia viene anche fatto, ma insomma molto, molto rigoroso, soltanto che, non so se avete seguito la trasmissione per esempio sulla la mozzarella di bufala qualche giorno fa in televisione, ne ha fatte di tutti i colori, anche se sono le organizzazioni mafiose, per cui prendono latte che non è nostro, viene da paesi, non si sa come viene fatto, lo allungano con l'acqua, e ne fanno di tutti i colori, poi le vendono come mozzarella di bufala, non è latte di bufala, e voglio dire, le possibilità di manipolare e anche con rischi grossi il cibo che noi mangiamo c'è, e questo è appannaggio comunque principalmente delle organizzazioni che lucrano su queste organizzazioni mafiose. Io penso che, ripeto, quando c'è un fattore di rischio riconosciuto, l'inceneritore piuttosto con il ripetitore, piuttosto che il cementificio, che ci hanno dimenticati, non ci hanno dimenticati, ce ne sarebbe di dire di cose, ma parlando di cementifici adesso ci sarebbe da fare un lungo discorso, ma vuol dire, allora lì c'è un rischio che è conosciuto, e quindi tutto quello che si può fare per evitare, no, che si continui a produrre o continua a esistere quella cosa che inquina, quello è una battaglia sacrosanta. Quella sì è un elemento che riduce l'esposizione al rischio, perché il problema, tutto quello che stiamo dicendo si concretizza in una cosa, la prevenzione primaria, che vuol dire ridurre l'esposizione al rischio. Noi non possiamo, è inutile che ci raccontiamo delle bugie, non possiamo di colpo togliere qualsiasi esposizione a rischi, perché non vivremo più, siamo immersi in rischi di tutti i tipi, però la riduzione anche forte a sostanze che sono fortemente inquinanti o tossiche o dannose, come quelle che abbiamo detto, questo sì è importante, lo si può fare.
Perfetto. Siamo arrivati praticamente agli sgoccioli di questa trasmissione, e quindi l'ultima nota che possiamo dare è che cosa si può fare per dare una mano a questa società, a questa associazione che è l'ISDE, in due minuti proprio.
Ma guarda, sul sito dell'ISDE si trova anche la possibilità di dare il 5 per 1000, per cui è una cosa che chiunque può fare. Per quanto riguarda noi qui a Padova, la cosa più importante sarebbe quella di partecipare, di iscriversi all'ISDE, chi è interessato ovviamente a dare una mano. perché ovviamente avendo più iscritti noi possiamo anche, come dire, implementare tutte le iniziative anche di informazione che possono essere utili a tutti. E poi ci possono fare anche delle donazioni volendo, ma insomma io penso che, e poi chi ha delle competenze specifiche ce lo segnali, perché potrebbe far parte del comitato scientifico che tra poco diventerà formalmente ufficiale, con nomi e cognomi delle persone. Però so che ci sono molte competenze in ambiti diversi di persone che possono dare una mano, e questo è per noi una cosa molto importante.
Quindi non occorre essere dei medici per iscriversi all'ISDE?
No, assolutamente no. Noi abbiamo degli architetti, degli avvocati, degli ingegneri ambientali, dei geologi. E quindi chiunque abbia interesse, sente che la propria professione può dare una mano, no, a questo problema, l'interazione ambiente-salute, può trovare nell'ISDE una collocazione, secondo me, giusta. Insomma.
Benissimo. Allora io ti ringrazio infinitamente, ringrazio Bruno Franco Novelletto, ripeto, presidente dell'ISDE, della sezione padovana dell'ISDE, per essere stato con noi questa sera, per essere stato così chiaro nell'esporre i temi di cui abbiamo parlato.
Grazie a voi e saluto a tutti gli ascoltatori.
E a noi ci concediamo ancora un brano musicale, dopodiché ci salutiamo.
Dalla sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu, una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. Lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria. Che bella la città. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. E gli anni son passati, tutti gli anni insieme. Ed i suoi occhi ormai non vedo più. Disse ancora, la mia donna sei tu. E poi fu solo in mezzo al blu. Ah, e poi fu solo in mezzo al blu.
Vengo da te, Maria.
E poi fu solo me.
Vengo da te, Maria.
È tutto per questa sera. Vi ricordo che questa puntata di Non ci credo andrà in onda in replica anche sabato pomeriggio e sarà disponibile nel podcast della radio tra un paio di giorni al massimo. Segnatevi sul calendario, sulla vostra agenda, la data del 14 di luglio. Ci troveremo a Mestre per visitare l'ex forte Gazzera, assaggiare il miele prodotto in loco, stare insieme e divertirci. Rimanete in ascolto per gustare i prossimi programmi, a cominciare da Megafon, che con le sue musiche vi terrà compagnia fino a mezzanotte. Noi ci risentiamo in diretta tra 7 giorni, mercoledì prossimo alle 20:20, per una nuova puntata di Non ci credo, sempre sui 92,7 MHz di Radio Cooperativa. Da Mario un affettuoso saluto a tutti.